Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di martedì 26 febbraio, oggi curata in redazione da Giulia Nucci, mentre la parte tecnica è seguita da Giovanni Insardi. Oggi cominciamo con qualche minuto di ritardo, il GR3 è andato un po' per le lunghe, ma c'erano tutte le notizie sulle elezioni italiane. Come potete immaginare, anche noi in questa rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo dedicheremo ampio spazio, forse tutto, speriamo di no, ai commenti della stampa internazionale, dei media, sulle elezioni politiche in Italia. Si può fare un po' una sintesi di questi titoli, dire che viene sottolineata il rischio di ingovernabilità, la paralisi politica, la grande affermazione del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e il ritorno sulla scena di Silvio Berlusconi. Vediamo qualche titolo, cominciamo dalla stampa tedesca, naturalmente molto, molto attenta alle vicende italiane. La Süddeutsche Zeitung, il quotidiano di Monaco, sull'edizione cartacea titola La forza sorprendente di Berlusconi a centropagina, ma il titolo sul sito internet è un pochino più accattivante e anche più duro nei confronti del nostro paese. Infatti la Süddeutsche Zeitung nel sito titola «Vincono il populismo, il chiasso e le bugie». E poi nel sottotitolo «La formazione di un governo è quasi impossibile». Altro grande quotidiano tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bersani cerca partner per una stabile coalizione di governo. E poi viene pubblicato anche un ritratto del leader del PD, che viene definita come una persona seria ma comunque indecisa, che mette poco accento sull'enfasi. Il quotidiano economico finanziario tedesco Handelsblatt titola «La sinistra vince ma non governa». Altro titolo, un comico sorprende nella notte italiana. Invece il quotidiano Die Welt titola «Gli italiani dicono basta», scritto proprio in italiano, «dicono basta all'Europa». Segnalo il quotidiano di estrema sinistra, la Taz, di Tageszeitung, il quotidiano di Berlino, titola «Una vittoria elettorale con 5 stelle» e nel sommario c'è scritto «dal Waffadei sui blog di internet al 20% di ieri». E poi ancora, sempre la Taz, la vittoria di Beppe Grillo bastona la politica italiana. Vediamo i commenti della stampa francese. Liberation titola nell'edizione cartacea una grande foto di Bersani col braccio alzato in segno di vittoria. Frattura all'italiana, con una sinistra vittoriosa di misura alla Camera e senza chiara maggioranza al Senato, l'Italia si ritrova ancora una volta fragile e ingovernabile. Le Figaro, quotidiano conservatore, rischio di una paralisi politica dopo le elezioni, ma c'è un altro titolo sul Figaro abbastanza preoccupante, dice Italia, le imprese francesi sono inquiete, alcune hanno già preferito lasciare il paese. Dopo un secondo anno di recessione le prospettive sono difficili e le imprese, le aziende francesi che hanno investito soprattutto in Italia, molto ad esempio nel settore alimentare della grande distribuzione, si augurano un governo stabile. Le Monde titola «Senza maggioranza al Senato l'Italia rischia di essere ingovernabile». L'Huffington Post Francia titola «Coup de froid sull'Europa», cioè un'ondata di gelo sull'Europa, la spinta. La vittoria di Berlusconi, vittoria insomma, comunque il grosso risultato di Berlusconi alle elezioni farà brividire i mercati finanziari, e questo titolo è illustrato con una grande foto in cui si vede un Berlusconi sorridente che si sistema il nodo della cravatta accanto alla cancelliera Merkel. La stampa spagnola El País, le urne portano l'Italia all'ingovernabilità, c'è anche un titolo dedicato al premier uscente Mario Monti dal successo tecnico al fracasso politico. El Mundo, l'altro quotidiano spagnolo, Bersani vince alla Camera ma la paralisi al Senato rende l'Italia ingovernabile. Abbastanza sintetico ed efficace il titolo del quotidiano portoghese Pubblico, nessuno vince al Senato e neppure in Italia. Andiamo di poco oltre frontiera, vediamo il quotidiano in lingua italiana del Ticino, il Corriere del Ticino, titola Spettro spettro dell'ingovernabilità sull'Italia. La stampa britannica, il Guardian, titola: le elezioni italiane provocano nuovi timori per l'euro. C'è poi il Financial Times, lo vedremo tra poco, che parla di un'Italia a un punto morto. L'Irish Times in Irlanda, pericolo di paralisi politica in Italia. L'Independent, altro quotidiano britannico, investitori terrorizzati, spaventati dal risultato di Berlusconi che infrange le speranze di un governo stabile. Un titolo quindi molto, molto chiaro, molto netto, quello di The Independent. Il quotidiano austriaco Die Presse definisce l'Italia Krisenland, il paese della crisi e dello stallo politico. Al Jazeera anche loro parlano di un'Italia verso la paralisi politica. La Washington Post: Berlusconi rianima la sua carriera politica nelle caotiche elezioni italiane. Questa è una carrellata dei titoli principali. C'è anche qualche commento, vediamo, a quello del Financial Times, che si affida alla penna di Wolfgang Münchau, questo editorialista che forse ricorderete durante la campagna elettorale aveva creato qualche polemica per un suo editoriale molto duro nei confronti del premier Mario Monti. Ebbene, Münchau oggi sul Financial Times sostiene la necessità per l'Italia di una grande coalizione. Leggiamo qualche passaggio di questo suo articolo. C'è stato un simbolico momento in queste elezioni italiane in cui sapevo che i giochi erano finiti per Mario Monti. È stato quando, nel pieno della campagna, Monti si era andato a Davos al forum di Davos per incontrare i suoi amici della finanza e della politica internazionale. Ebbene, secondo Münchau, questa visita di Monti a Davos è stato il segnale di una quasi comica mancanza di realismo politico. Ebbene, scrive Münchau sul Financial Times, il ritorno al realismo è arrivato lunedì, è stato brutale ma non del tutto inaspettato. E ora Münchau dice che dopo l'implosione del centro, ora l'Italia ha tre grandi gruppi politici: il centro-sinistra, il centro-destra e il Movimento 5 Stelle di Grillo, un movimento anti-establishment. La situazione non è comparabile a quella della Grecia, dove dopo una prima elezione l'anno scorso era semplicemente impossibile formare un governo. Ora in Italia, al contrario, esiste una soluzione per rompere questo stallo politico: una grande coalizione. E Münchau scrive sul Financial Times che se ci fosse in Italia un ritorno alle elezioni, il risultato non sarebbe molto diverso da quello di ieri. Münchau quindi dice: non siamo nelle stesse condizioni della Grecia, piuttosto siamo nelle stesse condizioni della Germania nel 2005, quando la cancelliera Angela Merkel, dopo le elezioni, fu costretta a fare una grande coalizione, un governo di coalizione con la SPD. Münchau ancora continua a prevedere un po' uno scenario futuro per la politica italiana. Dice che una grande coalizione, evidentemente tra il centro-sinistra di Bersani e il centro-destra di Berlusconi, lascerebbe Mr. Grillo come effettivo leader dell'opposizione. Tuttavia, dice che una grande coalizione può lavorare bene solo per un periodo di tempo predefinito. E comunque la conclusione di questo editoriale di Münchau sul Financial Times dice che il prossimo governo italiano ha un lavoro che è difficile da compiere ma facilmente da descrivere: deve porre termine alla recessione, e una grande coalizione è l'unica soluzione. Quindi non bisogna farsi prendere dal panico, non bisogna mandare i mercati internazionali nel panico e cominciare subito i colloqui fin da oggi per una grande coalizione. Il New York Times, Rachel Donadio, scrive che gli italiani hanno mandato un chiaro messaggio: no all'austerità, un messaggio quindi anti-austerità in queste elezioni politiche, e quindi viene rappresentato lo scenario di un governo, di un prossimo governo evidentemente molto fragile. E c'è anche il commento di Simon Tilford, chief economist al Centro per le Riforme Europee, un istituto di ricerca di Londra, il quale dice che non c'è dubbio che l'Italia ha una cultura politica imperfetta e queste elezioni sono la logica conseguenza di un paese che ha inseguito politiche che hanno drammaticamente peggiorato le il quadro economico e sociale dell'Italia. Questa è l'analisi appunto riportata dal New York Times. C'è anche l'opinione di un altro esperto, l'economista Nicolas Veron, il quale dice che l'Italia prima di queste elezioni si può dire che fosse un work in progress, quindi lavori in corso, e ora gli investitori hanno capito che l'Italia rimarrà ancora a lungo un work in progress. Chiudiamo questa pagina ampia dedicata alle elezioni italiane. Resta ancora qualche minuto per vedere brevemente cosa c'è ancora sulla stampa internazionale. Naturalmente sulla stampa britannica, in particolare le notizie sul prossimo conclave. La grossa notizia di ieri è stata l'autoesclusione dal conclave del cardinale O'Brien, il cardinale di Edimburgo, Keith O'Brien, il quale era stato accusato nel weekend. Erano uscite sui giornali, sull'Observer e sul Guardian, alcune rivelazioni di ex seminaristi che avevano accusato il cardinale di aver commesso nei loro confronti atti impropri. Quindi chiaramente è un riferimento ad approcci sessuali. Ebbene, ieri sono state due notizie, cioè che il Papa Benedetto XVI ha accettato le dimissioni da arcivescovo di Edimburgo di O'Brien, il quale aveva comunque compiuto di 75 anni, quindi un'età in cui i vescovi vanno in pensione, ma nello stesso tempo O'Brien ha dichiarato che non intende partecipare al conclave, partecipazione al quale avrebbe tutto il diritto, per evitare le polemiche. Naturalmente la notizia è in grande evidenza sulla stampa britannica, sul Guardian. Sul Guardian c'è anche un editoriale in cui molto duro nei confronti di O'Brien, si intitola Gli errori del cardinale, e questo commento dice, appunto, fa un po' un'analisi anche degli atteggiamenti, delle prese di posizione di O'Brien in questi ultimi anni, soprattutto in materia sessuale, e la conclusione di questo editoriale del Guardian è che la Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica Romana, ha uno special problem with sex, quindi ha un problema con tutto ciò che riguarda il sesso. Segnaliamo per quanto riguarda poi il Medio Oriente che c'è stata ieri l'ok, il via libera da parte dei leader dell'opposizione siriana alla partecipazione agli incontri che ci saranno a Roma questa settimana sul futuro della Siria. In un primo tempo questi gruppi di opposizione avevano dichiarato che non avrebbero partecipato a questo vertice romano per protesta contro il silenzio del mondo nei confronti della crisi siriana. Ebbene, ieri hanno accettato di partecipare, soprattutto grazie alle pressioni del nuovo segretario di Stato americano John Kerry, che sarà a Roma. E ieri Kerry si trovava a Londra, dove ha incontrato il suo omologo William Hague. Ebbene, la notizia sulla BBC: l'opposizione siriana parteciperà agli incontri di Roma, e la notizia la troviamo anche su Al Jazeera. Dice che l'opposizione siriana ritorna sulla sua posizione di boicottare e quindi parteciperà a questo incontro. La diplomazia in movimento anche per quanto riguarda l'Iran. Sulla BBC ci saranno da oggi questi colloqui ad Astana in Kazakistan del gruppo 5+1, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina, Russia e Germania, con le autorità iraniane per discutere dei programmi nucleari, e secondo il segretario di Stato John Kerry, che ancora ha parlato a Londra, c'è spazio per una soluzione diplomatica anche se il tempo stringe. Bene, cari ascoltatori, siamo andati un po' di corsa, ma ce l'abbiamo fatta. Si conclude qui la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Ora lascio il microfono a Stefano Folli, che da par suo vi racconterà cosa scrivono i giornali italiani su questa giornata di ieri, la giornata delle elezioni. Noi ci risentiamo alle 11. Una buona giornata da Roberto Zichittella.